Le meraviglie in cammino per l'Italia. Piazza Marina a Palermo, raccontata da Giorgio Vassa.
Entriamo in Piazza Marina dall'angolo che guarda su Corso Vittorio Emanuele. Fino al Medioevo, Piazza Marina era una palude in diretto collegamento con la cala, che è a poche centinaia di metri di distanza da qui. Nel XIV secolo, durante la dominazione angioina, viene bonificato. Per secoli questa spianata è resa disponibile per attività ludiche, feste, tornei, corride di tori, giostre, roghi. Qui nel Palazzo dell'Osteri avrà sede il Tribunale della Santa Inquisizione, e quindi Piazza Marina diventerà anche teatro lugubre di esecuzioni capitali. A un certo punto un'espressione come feste, farina e forche verrà individuata come non semplicemente la descrizione di ciò che accade in questa piazza, ma quasi addirittura come un metodo di governo, una maniera per amministrare la città. Anche il teatro popolare trova espressione in questo luogo, le cosiddette vastasate, vale a dire delle brevi pièce teatrali dialetto palermitano, venivano allestite proprio qui, così come questo spazio serviva per i fuochi d'artificio. Nel 1860, siamo all'Unità d'Italia, viene deciso di dedicare questo spazio all'eroe dei due mondi, e quindi Giovanni Battista Filippo Basile, l'architetto del Teatro Massimo, concepisce Villa Garibaldi e decide di modificare la prospettiva della piazza, che fino a quel momento era un'interruzione drastica rispetto agli spazi stretti, in certi casi angusti, dei vicoli del centro storico. Mentre invece, quando questa era una spianata, era anche un luogo, come dire, in cui all'improvviso si recuperava prospettiva sul cielo e si respirava. E decide di far arrivare, complice l'allora direttore dell'Orto Botanico di Palermo, dal Pacifico Meridionale, da un'isoletta australiana, dei ramoscelli di Ficus magnolioides, che verranno appunto piantumati in questa villa e poi anche in altre parti della città. Il ficus, in direzione del quale a breve ci muoveremo, è il più imponente e in un certo senso ha una capacità metaforica, una forza di sintesi di quello che è questa città, superiore a quei monumenti che sono stati concepiti con l'intenzione di essere sintesi, per esempio il Genio di Palermo. La cancellata che perimetra Villa Garibaldi è stata, come dire, restaurata, ripristinata negli anni scorsi. Ricordo che durante gli anni Ottanta e ancora all'inizio degli anni Novanta parecchi tratti della cancellata erano stati portati via e sostituiti con dei grovigli di filo spinato. Anche in questo caso la concezione, il progetto originario di Giovanni Battista Filippo Basile. I materiali sono la ghisa soprattutto e il ferro dolce. La base è in calcarenite, ancora il materiale caratteristico di questa città. La cancellata propone soprattutto motivi venatori, cacciagione, teste di cinghiale, pigne, lance, picche, che alludono appunto alla dimensione delle cacce artificiali che venivano allestite in questo spazio. Del ficus. Vale la pena provare a ricostruire una specie di percorso attraverso Palermo per via arborea. La città è effettivamente piena di vegetazione. Pensiamo solo a un luogo come il Parco della Favorita, da tempo descritto come un potenziale Central Park, e che è effettivamente un grandioso polmone, ma è anche qualcosa che ogni palermitano conosce dal punto di vista della percezione della luce. Varcato l'ingresso della Favorita, la luce cambia perché è ridotta e allo stesso tempo esaltata dalle chiome degli alberi. Si cominciano a percepire barlumi, bagliori. Gli stessi che si percepiscono sull'asfalto di una via che invece si trova in città, che è Viale delle Magnolie. Una strada in cui la potenza silenziosa dei ficus si esprime non solo nella diramazione tentacolare dei rami e di nuovo in questa galleria che viene formata dalle chiome, ma anche nella forza delle radici che hanno negli anni distrutto il marciapiede, tanto che anni fa la pubblica amministrazione ha dovuto fare ricorso, diciamo, a una soluzione che è quella di prevedere delle passatoie di metallo che scorrono adesso sopra le radici affioranti dei ficus. E ancora a Mondello, una strada come Viale Galatea con i suoi platani e i capolini dai quali si diffondono dei semi microscopici che in determinate stagioni dell'anno sembrano rendere l'aria più bruna e lasciano una resina sul marciapiede. L'albero falcone in via Notar Bartolo è a sua volta un ficus circoscritto in una piccola aiuola e con la parte inferiore del fusto cosparsa di scritte, messaggi e fotografie. Diciamo che è un Cosimo Piovasco di Rondò, il protagonista del Barone Rampante. Se decidesse di andarsene in giro per questa città, potrebbe davvero muoversi da un capo all'altro senza dover mai scendere dagli alberi. A Villa Garibaldi ci sono appunto più di un esemplare di ficus, ma di fatto, senza nulla togliere agli altri, ce n'è uno che è impressionante e in un certo senso indicibile. Per me è stato per tanto tempo ed è ancora la sintesi di quello che è il centro storico della città, di quella che è la città nella sua interezza. Ed è il ficus che si trova all'angolo opposto rispetto all'ingresso alla villa, a un passo dall'ingresso dell'Osteri, oggi sede del rettorato, accanto a Palazzo Dagnino, con i suoi due telamoni che reggono dei medaglioni in stucco. È un albero, ma La parola albero ha qualcosa di insufficiente in questo caso perché rimanda alla vita vegetale, ma diciamo per il momento che è un albero che si è nutrito per 150 anni delle acque sotterranee dei fiumi Chemonia e Papiretu. Il suo sviluppo è molteplice, è così complesso, così articolato da costituire, quando lo osserviamo, una sfida allo sguardo e alla capacità di descrizione. Da un lato c'è quello che è o dovrebbe essere, perché non del tutto visibile, il fusto centrale. Poi ci sono i rami e dai rami delle radici aeree che poco a poco scendono verso il basso a costituire dei nuovi fusti che in alcuni casi arrivano a saldarsi a quello principale. Se a questo si accompagna la proliferazione, la ramificazione delle radici che hanno uno sviluppo animale, sono più simili alla zampa di una bestia preistorica che ha qualcosa di vegetale, ci si rende conto che questo, tutt'altro che un semplice albero, è un vero e proprio luogo. Negli anni 90, quando l'accesso al ficus non era come oggi, come giustamente oggi, delimitato, transennato, dei giovani attori utilizzarono per un periodo le quinte naturali generate da quest'albero come spazio teatrale. Ricordo una rappresentazione dalle poesie, una lettura delle poesie di García Lorca realizzata proprio ai piedi di questa casa insieme vegetale e animale che è il ficus macrofilla di Piazza Marina. Dicevo che il ficus macrofilla di Piazza Marina è una sintesi del centro storico, è una sintesi della città, più ancora di quanto lo siano i monumenti, le sculture che sono state pensate per essere sintesi, perché è come se della città avesse assorbito e rivelasse un'attitudine al silenzio, allo stesso tempo alla brutalità, alla proliferazione incessante e insieme alla discrezione. Ed è un albero che, come dire, ci mette a disposizione una serie di suggestioni letterarie, come dire, che è attraversato in vari modi dalla letteratura, a volte direttamente, altre volte indirettamente. Il 12 marzo del 1909 un poliziotto italiano, era nato in Campania, poi naturalizzato americano, che si chiamava Joe Petrosino, è a Palermo per indagare sulla cosiddetta mano nera, alloggia qui di fronte all'Hotel de France e poco prima delle 9 di sera viene ucciso a colpi di pistola. Negli anni 70 alla storia di Petrosino venne dedicato uno sceneggiato televisivo con Adolfo Celi nel ruolo del poliziotto.
La notte del 12 marzo 1909 Il tenente Joe Petrosino della polizia di New York viene ucciso da 4 colpi di pistola a Palermo, dove si era recato per ostacolare all'origine l'emigrazione illegale di pregiudicati negli Stati Uniti. Il questore Ceola e il commissario Poli ricostruiscono gli ultimi giorni e le ultime ore di Petrosino, il suo viaggio a Noto, le ricerche nei casellari giudiziari di quei certificati penali che gli avrebbero dovuto permettere di rimpatriare i pregiudicati entrati illegalmente in America, la rete di informatori, gli uomini che lo hanno accompagnato sul luogo del delitto, i colloqui con le autorità locali e il suo rifiuto di servirsi della loro collaborazione.
L'identità degli assassini non è stata accertata, da che essi sono riusciti a fuggire. Non è stata scoperta neppure una minima traccia. Ma indubbiamente si tratta di uomini che avevano ragione di temere la presenza di Petrosino in Italia. Il prefetto di Palermo è stato convocato a Roma dal primo ministro Giolitti.
Il signor prefetto?
A Roma. Da Giolitti.
Ah.
A nome della parte sana del popolo siciliano esprimiamo la nostra commozione e il nostro sdegno per questo crimine nefando. Ma se delitti del genere continuano a
vuole
un'ombra di
una Sicilia, leggenda più che una vera e propria ricostruzione storica, che uno scrittore palermitano che nel 1909 aveva 16 anni, Antonio Pizzuto, si trovasse quel 12 marzo del 1909 ad attraversare esattamente proprio lo stesso spazio dove era stato commesso questo omicidio. Quel giorno Pizzuto era vestito di bianco, indossava delle scarpe di tela bianche e racconta Pizzuto in una conversazione privata con Gianfranco Contini che le sue scarpe in quell'occasione si macchiarono del sangue di Joe Petrosino. Come detto, si tratta presumibilmente di una automitizzazione. Fatto sta che Pizzuto, prima di dedicarsi interamente alla scrittura, prima di diventare uno scrittore, seppure oggi soprattutto dimenticato, paragonabile nell'invenzione linguistica, nella radicalità a scrittori come Gadda o D'Arrigo, per tanto tempo farà il poliziotto. Lo fa in destinazioni varie italiane, da Bolzano, da Arezzo, lo farà per l'Interpol a Londra. E Pizzuto inventa quella occasione come una specie di contagio e di vocazione, e si era a un passo dal ficus. In un romanzo che durante il Novecento ha goduto di successo e attenzione, di Jean-Paul Sartre, che si intitola La nausea, il protagonista Antoine Roquentin, in un giardino pubblico, è come se prendesse coscienza della insensatezza delle cose, continuando a osservare le radici di un albero, di un ippocastano. Dedicare attenzione alle radici tabulari del ficus macrofilla di Piazza Marina può condurre, diciamo, allo stesso tipo di consapevolezza. Si osserva qualcosa che ha un livello di realtà, ha una perentorietà tale che a un certo punto smette di essere evidenza e diventa qualcosa di irreale, come se concretezza e astrazione finissero per coincidere nella morfologia di questo organismo. Il primo modo, all'inizio degli anni Ottanta, in cui ho conosciuto Piazza Marina è Luigi Natoli, uno scrittore palermitano che pubblicò i suoi romanzi con lo pseudonimo di William Galt. Nasce nella seconda metà dell'Ottocento, muore negli anni 40, autore di romanzi come probabilmente il più conosciuto, I Beati Paoli, e poi Coriolano della Floresta, Calvello il Bastardo, La Vecchia dell'Aceto. La Piazza Marina, messa in scena in questi romanzi popolari con delle venature gotiche, in un arco di tempo compreso tra la fine del 600 e l'inizio del 700, è una Piazza Marina in cui le forche non vengono mai smontate. Le esecuzioni scandiscono il quotidiano, il legame tra vita e morte, come la catacombe dei Cappuccini, è naturale e in qualche modo strutturale all'esistenza della città stessa. La quarta suggestione letteraria, probabilmente la più forzata, ma con la quale, come dire, c'è un, da parte mia, un legame, quella con un romanzo di Emily Bronte, con il romanzo di Emily Bronte, Cime tempestose. Più volte mi è capitato, rileggendo il romanzo della scrittrice inglese, di avere la sensazione che il legame che lei descrive tra Heathcliff e Kate, un legame ctonio, sotterraneo, cupo, in cui amore e distruzione sono in qualche modo sinonimi, trovi una sua rappresentazione nella potenza e in questa silenziosa distruttività del ficus macrofilla. Parlavo della indescrivibilità del ficus. L'indescrivibilità si accompagna all'incomprensibilità della forma. Noi lo osserviamo e a un certo punto è come se ci rendessimo conto che davanti a questa potenza della materia va accettato di non poterla comprendere o di poterla comprendere solo apparentemente attraverso lo sguardo, attraverso il linguaggio. Il ficus è, dal mio punto di vista, al contempo tragico, è un personaggio che sta tra Medea e Re Lear, tra Antigone e Aiace, alla tragicità della tenacia cieca, della ostinazione silenziosa a insistere in qualcosa. La tragicità del ficus sta nel fatto che lui continua a espandersi, ignaro di se stesso e non potendo far altro che questo. E allo stesso tempo il ficus è profondamente ironico. La sua ironia è quella di chi il tempo a propria disposizione, come i deserti, osserva i pochi o i tanti che lì si muovono intorno, costata il nostro tempo terreno, in qualche modo è come se davvero guardasse ai nostri orologi, ai nostri display, lasciandoci pensare che abbiano un senso. Ma ciò di cui è concretizzazione è un tempo ramoso, rampicante, un tempo vegetale che per gli esseri umani ha qualcosa di, ancora una volta, incredibile e incomprensibile. E questa ironia sottile, lieve, è quindi quella di chi si limita a restare. Non deve fare altro che permanere e constatare le piccole o grandi agitazioni di chi gli si muove intorno. Il ficus è anche allo stesso tempo mite, è insubordinato, impegnato, assorto in un monologo che passa per il fusto, per i tronchi, per i rami, per le foglie, ma che è anche un monologo particolarissimo, sotterraneo. Non abbiamo a nostra disposizione strumenti scientifici per osservare cosa accade sotto di noi in questo momento, ma abbiamo dalla nostra l'immaginazione che ci permette di visualizzare le radici che penetrano nel terreno, che lo sbriciolano, che in qualche modo producono un effetto tellurico, una specie di terremoto statico, di terremoto silenzioso. Possiamo immaginare l'intersecarsi delle radici come una conversazione fittissima di tutto ciò che radica letteralmente questo organismo, non semplicemente al terreno, verrebbe da dire al cuore della terra. La cosa più difficile da immaginare osservando quest'albero è che le radici possano a un certo punto terminare. Seppure si allungano, sembra impossibile pensare che abbiano una conclusione. È come se queste radici comprendessero al proprio interno il centro della terra. Ogni domenica mattina da diversi anni in Piazza Marina, lungo i marciapiedi che delimitano la piazza, si svolge un mercatino antiquario, un mercatino dell'usato, qualcosa complessivamente di molto povero, all'interno del quale però è possibile a volte trovare oggetti meravigliosi. C'è una sorprendente coerenza tra ciò che sta all'interno del giardino, vale a dire questo intrico, questo viluppo, questa indistinzione di forme vegetali, e l'indistinzione degli oggetti accumulati sui banchetti, a volte su dei lenzuoli deposti sul marciapiede, come se il brulichio, il miscuglio fosse il modo in cui questa piazza dice che cos'è Palermo.
Le meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Piazza Marina a Palermo. Raccontata da Giorgio Vassa. Potete riascoltare la puntata sul sito radio3.rai.it e sull'app RaiPlay Radio.